Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo appuntamento che ormai da tempo abbiamo qui a Radio Mater. E, stasera vorrei parlare di un santo, un giovanissimo santo, famoso, ma è appunto sempre capace di stupirci per l'altezza della sua santità, stupirci anche per la giovane età di questo santo che in 15 anni appunto ha raggiunto delle vette straordinarie sia nella vita di preghiera sia in una trasfigurazione della propria esistenza che evidentemente ha toccato e colpito chi gli è stato vicino. Parlo appunto di San Domenico Savio, questo giovane di Morialdo, vissuto tra il 2 aprile 1842 e il 9 marzo 1857, un giovanissimo santo appunto sorto dalla scuola anche di Don Bosco, e Don Bosco che appunto quando lo conosce gli dice appunto: mi pare che in te ci sia una buona stoffa. E Domenico gli risponde: dunque io sono la stoffa e lei il sarto, mi prenda con lei e farà un bell'abito per il Signore. Siamo appunto nel 1854, questo bambino ha appena 12 anni, ma già questa attenzione verso la santità appare anche da queste stesse parole evidente, lo ridirà anche successivamente a Don Bosco qualche tempo dopo, che il desiderio più grande che aveva era di diventare santo, e lo pregava di aiutarlo a camminare appunto sui sentieri delle beatitudini evangeliche. Domenico Savio veniva da una famiglia onesta, molto povera, con il babbo che faceva il fabbro ferraio e la madre che era sarta. Lo portarono appunto all'oratorio per assicurargli la possibilità di studiare a Torino, e Domenico appunto fu molto contento di questo. Il contatto sicuramente con l'ambiente salesiano fondato da Don Bosco incide molto positivamente su di lui, ma se vediamo anche la sua infanzia, troviamo già questa straordinaria ricchezza interiore, questa acutezza anche intellettuale. Un bambino che appunto viene descritto dal cappellano di Morialdo in una lettera a Don Bosco: se arrivando alla chiesa la trovava chiusa, succedeva un fatto molto bello, invece di scorazzare e gridare come fanno i ragazzini alla sua età, veniva fin sulla soglia della chiesa, si metteva in ginocchio vicino alla porta, chinava il capo, congiungeva le manine innocenti davanti al petto e pregava fervorosamente, fino al momento in cui veniva aperta la chiesa. Qualche volta per terra c'era del fango, pioveva o nevicava. Ecco, già i sacerdoti che nel suo paese lo avvicinano, che hanno evidentemente anche un'incidenza formativa su questo bambino, colgono questa pietà profonda e questa rettitudine, questo senso del dovere anche. Un altro maestro che lo ha aiutato a crescere prima che appunto Domenico andasse a Torino da Don Bosco, scriveva di lui: portava a termine i suoi doveri scolastici anche più piccoli con impegno, frequentava la scuola tutti i giorni con costanza mirabile, cosa degna di ammirazione, perché per poterlo fare doveva percorrere ogni giorno tra andata e ritorno una strada lunga più di 4 chilometri ed era debole di salute. Tutto questo Domenico lo faceva con serenità tranquilla anche durante il freddo rigido dell'inverno, anche quando nevicava o pioveva. Per me era un esempio raro e un merito grande. Ecco, e questo bambino diceva talvolta di non sentirsi solo anche in questo suo camminare quotidiano per chilometri e chilometri. Non sono mai solo, ho con me l'angelo custode. Quindi vediamo che fin da bambino Domenico ha queste caratteristiche di bambino diligente, affabile, studioso, dedito alla preghiera, sicuramente una figura che fin dall'inizio appare orientata verso il servizio di Dio. Ora, nella vita di Domenico Savio ci sono alcune date fondamentali: la Pasqua 1849, l'8 dicembre 1854, la Quaresima del 1855 e l'8 giugno del 1856. E proviamo proprio a articolare questa sua vita alla luce di quello che lui stesso anche scrive, di quello che Don Bosco scrive nella vita appunto a lui dedicata. Innanzitutto dicevamo questa Pasqua del 1849. Domenico a 7 anni rivela appunto una maturità religiosa già accentuata e convince appunto il cappellano di Murialdo a farlo ammettere alla prima comunione. Il cappellano si rende conto della vivacità spirituale di questo bambino. E vediamo appunto i testimoni che lo hanno conosciuto parlano di un bambino che ha questa straordinaria compostezza, questa pietà e devozione non mai veduta. Ma lui stesso scrive nei suoi ricordi: ricordi fatti da me, Savio Domenico, l'anno 1849, quando ho fatto la prima comunione, essendo di 7 anni. Primo, mi confesserò molto sovente e farò la comunione tutte le volte che il confessore mi darà licenza. Secondo, voglio santificare i giorni festivi. Terzo, i miei amici saranno Gesù e Maria. Quarto, la morte, ma non i peccati. Ecco, vediamo proprio un tono anche molto preciso che appunto sorprende nella scrittura di un piccolo bambino. Ma proprio Don Bosco, quando parla di questi ricordi di Domenico Savio, dice appunto che sono tutta opera sua, e questi ricordi non rappresentano appunto un momento isolato nella vita di Domenico, vengono conservati gelosamente in un libro di devozione, vengono spesso riletti, e quindi è interessante vedere come questo bambino fa memoria di Dio e di ciò che Dio appunto gli manifesta come orientamento fondamentale della propria vita. E questo dimostra già in un bambino questa capacità di interiorizzazione, di attenzione amorevole al Signore proprio vissuto in profondità, e vediamo appunto come questo lascia tracce. Dunque, sicuramente questa prima comunione assume un rilievo decisivo nella vita di questo piccolo. La seconda data è l'Immacolata del 1854. Ecco, sono giorni in cui Domenico arriva a Torino da Don Bosco in un contesto dove la città era stata provata notevolmente, anche per esempio dal colera che aveva fatto morire numerose persone. Don Bosco aveva coinvolto i suoi giovani a servizio appunto degli ammalati, assicurando che se voi vi mettete tutti in grazia di Dio e non commetterete alcun peccato mortale, io vi assicuro che nessuno sarà colpito dal colera. E così infatti avvenne. Don Bosco organizzò questi giovani e riuscì appunto a operare un servizio straordinario. Nessuno dei suoi giovani appunto fu contagiato dal colera. Ma proprio in questo periodo, nell'ottobre del 1854, Domenico giunge in questa comunità e giunge, dicevo, dopo aver studiato, no, alle scuole del suo paese. Il 2 ottobre ha il primo incontro appunto con Don Bosco. Diciamo che il 29 dello stesso mese Domenico è all'oratorio di Torino e Don Bosco scrive nella vita: il suo tenor di vita per qualche tempo fu tutto ordinario, né altro in esso miravasi che un'esatta osservanza delle regole della casa. Quindi è molto diligente, molto attento a seguire queste regole che permettevano appunto una convivenza serena, anche se evidentemente non facile, in mezzo a tanti bambini e giovani, adolescenti che avevano situazioni assai diversificate, anche proprio come condizione morale, spirituale, ma di tutti Don Bosco appunto si deve.
ci scusiamo con i nostri ascoltatori per l'interruzione tecnica, ridiamo di nuovo la parola a Don Diego per il proseguo della trasmissione.
Ecco, dicevo che una data importante nella vita di Don Bosco, di Domenico Savio, è l'Immacolata del 54. Questo bambino si prepara ad una novena proprio in vista della proclamazione anche del dogma dell'Immacolata. E vediamo proprio come Don Bosco sollecita questi giovani a vivere intensamente questo evento, la definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione. La sera dell'8 dicembre, scrive appunto Don Bosco, compiute le sue funzioni di chiesa col consiglio del confessore, Domenico andò avanti l'altare di Maria, rinnovò le promesse fatte nella prima comunione, poi disse più e più volte queste precise parole: Maria, vi dono il mio cuore, fate che sia sempre vostro. Gesù e Maria, siate voi sempre gli amici miei. Ma per pietà, fatemi morire piuttosto che mi accada la disgrazia di commettere un solo peccato. Ecco, quindi questo è un aspetto fondamentale che troviamo già evidenziato nella preghiera di questo bambino. Ora, questa preparazione intensa e questa devozione profonda alla Madonna portano ad una vera e propria trasformazione di Domenico, che Don Bosco appunto coglie. Presa così Maria a sostegno della sua devozione, la morale di lui condotta apparve così edificante e congiunta a tali atti di virtù che ho cominciato fin da allora a notarli per non dimenticarmene. Vediamo come Don Bosco, da attento educatore, coglie appunto gli aspetti significativi di questa trasformazione spirituale di Domenico Savio. E diciamo che questo evento lo porta a fare veramente un grande salto, un grande balzo in avanti nel suo cammino. E diciamo anche che questa esigenza di santità, questo desiderio di amicizia profonda con il Signore e con la Madonna, lo porta anche a valorizzare la dimensione dell'apostolato. Santità, ricerca della santità e apostolato sono costantemente connessi proprio anche nell'intenzione di Domenico. C'è una data importante nella una domenica di Quaresima, non meglio specificata, del 1855, in cui accade questo. Don Bosco scrive: erano 6 mesi da che Savio dimorava all'oratorio, quando ivi fu fatta una predica sul modo facile di farsi santo. Il predicatore si fermò specialmente a sviluppare 3 pensieri che fecero profonda impressione sull'animo di Domenico, vale a dire: è volontà di Dio che ci facciamo tutti santi, è assai facile di riuscirvi, è un gran premio preparato in cielo a chi si fa santo. Quella predica per Domenico fu come una scintilla che gli infiammò il cuore dell'amore di Dio. Ecco, diciamo che questa è un'altra data importante, come vediamo, dalla prima comunione nel 49 alla festa solenne dell'Immacolata Concezione l'8 dicembre del 54, fino a questa domenica di Quaresima del 1855, vediamo questo progresso costante, questa crescita nella santità di Domenico Savio. E quindi costantemente, questa è l'intenzione, voglio farmi santo, costantemente lo dice anche a Don Bosco, che evidentemente dovrà, come dire, plasmare questo desiderio di Domenico, dovrà in qualche modo lottare contro l'impazienza di questo piccolo e correggere anche a volte degli aspetti che a Domenico non erano precisamente chiari, per esempio l'ostinata equivalenza, diciamo così, tra santità e aspre penitenze. Don Bosco farà capire a Domenico che la santità non richiede tanto un contesto straordinario di vita, ma si attua nella quotidianità, nel dovere quotidiano svolto con rettitudine, con dedizione piena. Soprattutto, ecco, gli fa scoprire anche l'importanza e la bellezza dell'apostolato. Domenico, infatti, appare sempre più mosso da questa ansia per le anime. Diciamo che questo desiderio che anche gli altri possano conoscere Cristo, possano incontrarlo e possano scoprire in Lui il senso e la gioia piena, evidentemente anima la ricerca di questo adolescente, di questo bambino. Il pensiero di guadagnare anime a Dio lo accompagnava ovunque. Quanto diceva o faceva tendeva sempre al bene morale di sé o di altri. Leggeva di preferenza la vita di quei santi che avevano lavorato in modo speciale per la salute delle anime. Parlava volentieri dei missionari che faticano tanto in lontani paesi per bene delle anime. Si lagnava spesso con sé medesimo e spesso ne parlava ai compagni del poco zelo che molti hanno per istruire i fanciulli nelle verità di fede. Quindi avvertiamo proprio questa consapevolezza di un desiderio di slancio apostolico, appunto, che questo bambino evidentemente coglie sempre di più, vive sempre di più. E infatti cogliamo proprio questa volontà anche di essere ponte, di essere capace di stabilire rapporti positivi con gli amici, cercando di testimoniare la sua appartenenza a Cristo. Nel gruppo dove viveva, appunto, si nota appunto che ce n'erano anche i non buoni. C'erano persino i traviati, ce n'era persino di raccomandati dalla pubblica tutela, qualche teppista in erba non mancava. La stessa povertà, che era un po' di tutti, si trovava troppe volte associata alla volgarità, alla bassezza, alla grossolanità, e questo non era sicuramente un contesto facile per Domenico Savio. Tuttavia si vede come Domenico partecipa a questa opera educativa anche intrapresa da Don Bosco, e come anche Don Bosco associa anche dei giovanissimi proprio in quest'opera di apostolato sempre più intensa. Sorse infatti un piccolo gruppo di giovani che avevano un particolare slancio, un particolare fervore, e in questo gruppetto Domenico Savio era una delle personalità più in vista, uno dei più zelanti, uno dei più animati, scrive sempre Don Bosco. E soprattutto Domenico assunse in questo gruppo un ruolo, una funzione di organizzatore, tant'è che, scrive ancora Don Bosco, guidato dunque dalla solita industriosa sua carità, scelse alcuni dei suoi fidi compagni e li invitò ad unirsi insieme con lui a formare una compagnia detta della Immacolata Concezione. E qual era la finalità di questa compagnia, quindi di questo gruppo di giovani? Era di impegnare i membri ad una vita esemplare, condurre al bene i propri compagni e cercando appunto di dividere, diciamo così, fra questi aderenti al gruppo anche i soggetti più impegnativi, quelli più diciamo difficili anche da trattare. Domenico ha questa intuizione della compagnia, quindi di questo gruppo che si impegna in un'amicizia dell'anima, ma anche in una attività apostolica rivolta ad altri, e sicuramente ci volle un po' di tempo per strutturare questo gruppo. Soltanto l'8 giugno del 1856 Domenico presentò il regolamento ufficiale di questa di questo gruppo. Ora, qui ci sono varie testimonianze che gli amici danno di Domenico. Si dice appunto: tra noi era un vero portatore di pace, e ancora, era amico di tutti, non diede mai dispiacere a nessuno. E ancora, quello che colpisce è proprio quando il 24 giugno del 1855 Domenico si domanda proprio a Don Bosco di aiutarlo a realizzare questo suo desiderio di santità, che si esprime anche in mezzo a questa attività apostolica di servizio reso al Signore nella gioia. Anche questa è una caratteristica tipica che troviamo nella personalità di Domenico Savio. Sicuramente nella persona di Domenico ci sono alcuni elementi fondamentali. Diceva appunto di questo impegno missionario. Domenico diceva spesso: se potessi far diventare amici di Dio tutti i miei compagni, sarei felice. Qualcuno allora gli diceva: ma che ti importa di queste cose? E lui gli rispondeva: mi importa, sì, perché le anime dei miei compagni sono costate il sangue di Cristo. Mi importa perché siamo tutti fratelli e dobbiamo volerci bene, aiutarci a salvarci l'anima. Ecco, diceva appunto che questi elementi caratterizzano proprio l'esperienza di Domenico Savio, ma accanto a questo slancio apostolico ci sono anche altri elementi, ci sono anche altre grandi esperienze, anche di profonda vita spirituale, di cui appunto avremo modo di parlare anche ora dopo la sosta che possiamo fare prima di entrare ancora più a fondo a delineare certe caratteristiche della spiritualità di questo giovanissimo santo.
La parola che dà la vita esisteva fin dal principio, noi l'abbiamo udita, l'abbiamo vista con i nostri occhi.
Scrivo a voi, figli miei, i vostri peccati sono stati perdonati per mezzo di Gesù. Scrivo a voi, Padre, che avete conosciuto colui che esiste nel principio, Gesù Cristo. Scrivo a voi, giovani, voi avete sconfitto il maligno. Giovani, io vi dico che siete forti, che la parola di Dio è radicata in voi.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda Vite di Santi, rubrica a cura di Don Diego Pancaldo. Dopo questa prima parte della sua esposizione sulla figura... di Don Domenico Savio, possiamo aprire anche le nostre linee telefoniche per i vostri interventi. Vi ricordiamo il numero della diretta di Radio Mater, che è lo 031 64 60 00. Oppure potete mandare un sms al 331 79 14 523 o un'email a diretta @radiomater.org. E ritorniamo la parola a Don Diego.
Ecco, dicevo che nella vita di questo giovane c'è questo grande slancio apostolico e è però anche fondato proprio su una profonda relazione, possiamo dire proprio mistica, con il Signore, con Maria. I miei amici saranno Gesù e Maria. E soprattutto si nota questa grande relazione con Gesù nell'Eucaristia, che per Domenico si traduce proprio nella comunione quotidiana, nelle visite frequenti al tabernacolo. Quando Domenico Savio diventa appunto alunno di Don Bosco, praticamente si comunicava una volta al mese, ma vediamo che già nei ricordi che lui scrive della prima comunione si coglie questo desiderio di qualcosa di più. Infatti lui scrive: tutte le volte che il confessore me ne darà licenza, appunto, mi accosterò all'Eucaristia. Ora, in Don Bosco questo desiderio di Domenico Savio viene appunto valorizzato. Don Bosco sicuramente aveva trovato in questo giovane, diciamo, una disponibilità particolare a questo incontro col Signore Eucaristico, e cerca appunto di valorizzarlo, tant'è che dice appunto, dice: il ringraziamento era senza limiti, per lo più se non era chiamato dimenticava la colazione, la ricreazione, talvolta fino alla scuola, stando in orazione o meglio in contemplazione della divina bontà che in modo ineffabile comunica agli uomini i tesori della sua infinita misericordia. E naturalmente Don Bosco coglie questa grande attenzione, questo grande amore per il Signore nell'Eucaristia, ma anche mamma Margherita, la mamma di Don Bosco, dice, osservando proprio questo bambino: si direbbe che vada in estasi, sta in chiesa come un angelo che dimori in paradiso. Quindi tutti quelli che l'hanno conosciuto parlano di questo fervore intensissimo, di questo atteggiamento commovente, di un raccoglimento devoto e assorbente, parlano di questo slancio degli occhi che Domenico aveva nei confronti dell'Eucaristia. Sempre Don Bosco lo descrive così: immobile e composto, a devozione in tutta la persona, senza appoggiarsi altrove, fuorché sopra le ginocchia, con la faccia ridente, col capo alquanto chino, con gli occhi bassi. E altri, quando parlano della sua adorazione, dicono: teneva gli occhi fissi nel Signore Eucaristico, nel Sacramento, e faceva piccoli movimenti come se proprio parlasse con Gesù vivo e presente agli occhi suoi. E tutto questo, tuttavia, appariva cosa affatto con naturale, quindi non c'era nessuna, come dire, affettazione, nessuna forma di esteriorità in questa devozione profonda. Ecco, diciamo anche che ci sono degli episodi significativi che accadono, episodi anche straordinari. Per esempio, a volte Don Bosco, quando vede che Domenico non c'è agli appuntamenti stabiliti, lo va a cercare in chiesa e lo trova di fronte al tabernacolo, talvolta lo scuote, e Domenico si scusa di essersi attardato per qualche momento appunto mentre fa il ringraziamento, in realtà diciamo che ci passava del tempo, e Don Bosco capisce che c'è questa intima e profonda relazione col Signore, tant'è che gli dice: se i compagni ti domandano qualcosa, te digli, digli appunto che sei andato a fare una commissione per me. Sicuramente Don Bosco è ammirato, ecco, di questo ragazzo, che peraltro rivela anche delle, insomma, un'intensità contemplativa veramente sorprendente. Dicevamo inoltre la grande devozione alla Madonna che questo bambino, che questo ragazzo manifesta, soprattutto devozione per Maria Dolorata e per l'Immacolata, sono due aspetti fondamentali della sua pietà. Domenico Savio appunto si rivolgeva a Maria chiamandola appunto la mamma, e quando parlava di lei mostrava in volto ora una viva gioia, ora un misterioso contegno, un caldo interesse, come se parlasse di cosa che doveva costantemente aver con lui strettissima relazione ed intrinsechezza. Tuttavia questa devozione portava non a un vuoto entusiasmo, ma anche a un impegno concreto, a delle pratiche che avevano incidenza nella sua vita. Per esempio l'esigenza anche di grande trasparenza, di grande purezza. A volte, anche qui ci sono degli episodi interessanti, quando gli amici gli vogliono far vedere delle immagini evidentemente non belle, non pure, gli domandano: che vuoi fare degli occhi se non te ne servi per rimirare queste cose? E lui gli risponde, risponde agli amici: io voglio servirmene per rimirare la faccia della nostra celeste madre quando andrò a trovarla in paradiso. E altro aspetto che caratterizza questa profonda devozione mariana è il fatto che più volte lui appunto andava all'altare della Madonna proprio a pregare, a raccomandarsi a lei, e soprattutto viene evidenziato questo suo impegno anche nel mese di maggio, soprattutto si dava da fare per parlare agli altri di Maria, per invitarli alla devozione profonda a lei. Quindi diciamo il rapporto con Maria anch'esso suscita questo slancio di carattere apostolico che appare chiaro in Domenico Savio. Ecco, diciamo anche che all'oratorio appare un giovane che ha un modo, ha una semplicità molto, come dire, molto significativa, molto accattivante anche nei confronti dei compagni. Soprattutto però era amico di tutti e da tutti riamato. Altro elemento fondamentale che vediamo in questa figura è la gioia, è l'allegria. Sapeva bene appunto che la santità non è fatta di musi lunghi, diciamo, no? Diciamo che tutti gli amici, anche Don Bosco, notano nella sua personalità per prima cosa una costante e moderata allegria. E lo stesso Domenico Savio, quando descrive la propria vita con gli amici, dice: sappi che noi qui facciamo consistere la santità nello star molto allegri. Questa è bellissima definizione della santità. La santità consiste nello star molto allegri, ma evidentemente di quell'allegria intima che nasce da dentro, che è beatitudine, che è intima letizia, appunto, che si sperimenta soltanto se si lascia spazio al Signore nella nostra vita, se ci si apre appunto a quel dono dello spirito il cui frutto è amore, gioia, pace. Ecco, e anche gli amici notano che anche quando era indebolito, estenuato, mostrava sempre un'ilarità costante. In tutti i tempi, anche tristi, era sereno di anima e ilare di spirito. E addirittura sin da ultimo, anche negli ultimi giorni della sua vita, manifesterà questa sua intima gioia che nasce appunto dal sapersi amato, dal sapersi appunto profondamente amato dal Signore. Ma quello che colpisce in Domenico Savio è anche un'altezza di vita spirituale impressionante. Ci sono delle grazie profonde proprio di una contemplazione che egli vive, pur essendo così giovane. C'è chi nota appunto che l'innocenza della vita, l'amor di Dio, il desiderio delle cose celesti avevano portato la mente di Domenico a tale stato che si poteva dire abitualmente assorto in Dio. Ecco, permanentemente vive la presenza di Dio, centrato su Lui, con questa attenzione amorevole che egli appunto rivela. È sicuramente giunto questo giovane alle vette più alte anche della vita di orazione. Addirittura a forme quasi, anzi senza il quasi, di tipo estatico. Domenico spesso appare, come dire, assorto in distrazioni soprannaturali che lo assorbono totalmente, talvolta appare fisso in una immobilità sorprendente, addirittura si descrive un'estasi di 6 ore durata appunto fino alle 2 del pomeriggio e questo evidentemente appare come qualcosa di, come dire, di straordinario in questo bambino. Non solo, ci sono per esempio momenti in cui appare rapito quando si accenna alla gloria dei vergini nel cielo. E questo gli accade in più circostanze, non solo in chiesa, dopo la comunione, durante l'adorazione, ma anche durante la ricreazione, nello studio, nell'andata e ritorno dalla scuola, nella scuola medesima. Ecco, Savio in quei momenti è sicuramente consapevole di essere, come dire, attirato, portato nell'intimità di relazione con Dio. E scrive, parmi vedere cose tanto belle che le ore fuggono come un momento. Oppure, sempre rivolgendosi a Don Bosco, mi pare che il paradiso mi si apra sopra il capo ed io debba allontanarmi dai compagni per non dir loro cose che forse essi metterebbero in ridicolo. Quindi rivela anche una profonda discrezione, una profonda capacità, come dire, di saper custodire l'intimità di questa relazione stupenda con il Signore. Ecco, diciamo che Domenico ha anche dei doni straordinari. Uno soprattutto è da sottolineare. Il 12 settembre 1856 Domenico chiede di partire subito da Torino per correre fino a casa dove la sua mamma stava vivendo un parto difficile. Lui ovviamente non sapeva di questo, ma tuttavia, cioè non sapeva, nessuno aveva detto nulla, ma tuttavia lui questo lo sapeva. Quando giunge, va dalla mamma, l'abbraccia, le mette al collo un piccolo abito della Madonna e subito riparte. Quando torna va da Don Bosco e gli dice: mia madre è bella e guarita, l'ha guarita la Madonna che l'ho messa al collo. Infatti quella sera nasce la sorella Maria Caterina, appunto nasce la sorella in una situazione appunto così difficile. Evidentemente qui si coglie anche delle grazie straordinarie che questo ragazzo riceve e vediamo che veramente il Signore fa delle cose stupende anche in questi piccoli, che evidentemente si aprono all'azione del suo amore, della sua grazia. Ma giungiamo alla fase conclusiva della vita di Domenico Savio. Evidentemente in questo ragazzo che ha poco più di 14 anni emerge una maturità di riflessione, di carattere, ma soprattutto una maturità spirituale che evidentemente appare sempre più evidente. Tra l'altro lui dice: bisogna che io corra, altrimenti la morte mi sorprende per strada. E Don Michele Rua, che lo seguiva attentamente, dice appunto: io credo che Domenico abbia praticato tutte le virtù di cui ora deposi in grado eroico, il quale eroismo io ammirai in tutto il tempo che passò all'oratorio, con un crescendo accentuato dopo la fondazione della Congregazione dell'Immacolata Concezione. Ecco, sono importanti anche gli ultimi 9 mesi della vita di Domenico, che è appunto minato dalla tisi che lo consuma progressivamente, e tuttavia appare in una continua tensione spirituale, desideroso proprio di portare a compimento questo cammino di santificazione che muove tutta la sua vita. Diciamo che c'è in lui questo desiderio profondo anche di entrare nella comunione piena, definitiva, con il Signore. E questo ragazzo ha una fosse ostinata e decidono appunto a un certo punto di fargli interrompere gli studi, di rimandarlo al suo paese, e sperano che appunto l'ambiente familiare, le cure della mamma possano giovargli. Nell'ultima sera della sua permanenza il ragazzo lo colmava di domande. Domanda a Don Bosco e agli altri: qual è la cosa migliore che un ammalato può fare per piacere al Signore? Dal paradiso potrò vedere i miei compagni dell'oratorio, i miei genitori, potrò venire a trovare i miei amici. Ecco, Don Bosco commenta dicendo: sembrava una persona che aveva già un piede in paradiso e che prima di entrare volesse informarsi bene delle cose che avrebbe trovato. E quando giunge appunto a casa, il medico fa una diagnosi dicendo che si tratta appunto di un'infiammazione ai polmoni o alla pleura, e quindi dà la cura, una cura che per i tempi era una cura diffusa, ma che era la terapia dei salassi, quindi che fanno 10 salassi, e si indebolisce come dire, notevolmente Domenico, che non aveva per nulla fiducia in quella terapia, ma che si espone con umiltà, con disponibilità, pensando, lui dice appunto, ai chiodi piantati nelle mani e nei piedi di nostro Signore. Quando il medico, dopo 4 giorni di questa terapia, sentenza che il male è vinto, abbiamo solo bisogno di fare una giudiziosa convalescenza, in realtà Domenico era ormai prossimo alla morte, e dice appunto all'affermazione del medico: il mondo è vinto, ho soltanto bisogno di fare una giudiziosa comparsa davanti a Dio. Quindi chiede il sacramento dell'unzione degli infermi, i genitori gliela fanno amministrare solo per non dargli appunto un dispiacere, ma i genitori in realtà pensavano che avesse ragione il medico, che fosse vero il giudizio del medico. E il 9 marzo, dopo 4 giorni di malattia, il ragazzo completamente prostrato, tuttavia trova la forza di recitare a quel crocifisso che aveva appunto sulla parete della camera una poesia che aveva sempre amato, una poesia che dice così: Signor, la libertà tutta ti dono, ecco le mie potenze, il corpo mio, tutto vi dono, che tutto è tuo, Dio, e alla vostra volontà io mi abbandono. Quindi fa proprio fin da ultimo questo atto di confidenza piena, di totale abbandono nelle mani del Signore. Poi, sulla sera di quel 9 marzo, si addormenta per un'ora, poi si risveglia, si rivolge al papà e gli dice: papà, è ora, prendete il mio libro di preghiere e leggetemi le preghiere della buona morte. E il padre fa così e il figlio risponde sempre con grande devozione. E quando la preghiera giunse alle parole: mio Dio, ricevetemi nel seno amoroso della vostra misericordia, e Domenico sospira dicendo: questo è proprio quello che desidero. Ecco, era il 9 marzo del 1857, Domenico ancora non aveva compiuto i 15 anni, ma vediamo proprio come intorno a Don Bosco, a questo santo educatore la cui lezione è di un'attualità straordinaria, fioriscono dei giovanissimi santi che evidentemente anche a distanza di tempo toccano profondamente il nostro cuore. Ci fanno capire che questo orizzonte della santità non può essere precluso nemmeno ai piccoli, e che anzi abbiamo testimonianze così luminose di piccoli che ci fanno comprendere appunto che la santità è gioia, gioia piena, autentica, allegria che passa per un amore che si dona, che passa per una vita di preghiera intensa, per una amicizia profonda col Signore, col Signore presente nell'Eucaristia, con la Madonna, e queste dimensioni appunto non possono essere taciute. Ecco, credo che ci diano anche una lezione per il presente. Evidentemente dobbiamo cogliere da queste realtà proprio la bellezza di presentare anche ai giovani, ai giovanissimi, la gioia dell'incontro con Cristo. Questo è il centro di tutto, la gioia di essere inseriti in questa amicizia, chiamati a un'amicizia, e quindi solo così la vita veramente si costruisce, solo così l'educazione diventa realmente adeguata, integrale, porta appunto a quella pienezza dell'umano che soltanto nell'adesione a Cristo l'uomo realizza. E questo è l'orizzonte anche che ai giovani deve essere indicato anche nel presente. Ecco, cari amici, io vi saluto, vi auguro un buon periodo di avvento, ci ritroveremo dunque ad anno nuovo e affidiamoci proprio all'intercessione di Maria, Madre della Speranza, in questo tempo forte che ci conduce al Natale. Maria ci accompagna e, come avete visto e sentito nella esperienza di Domenico Savio, permette di fare dei salti proprio anche lei, l'Immacolata, nel cammino di trasfigurazione, di trasformazione amorosa, di santificazione a cui tutti siamo chiamati. Per tutti la benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito del Santo, la benedizione del Dio Onnipotente discenda su di voi, con voi rimanga sempre, e la gioia del Signore sia veramente la nostra forza. Buonasera a tutti.